da Genesi, voi vedete che Dio parla subito di alberi. Quando dice di faccia la terra germogliare le verdure, le erbe che facciano seme e gli alberi da frutto che portino sulla terra un frutto contenente il proprio seme, ciascuno secondo la propria specie. Cosa sono queste erbe? Queste erbe, secondo i rabbini, gli studiosi ebraici, comprendevano anche le alghe, i muschi, i licheni, ma non tutte le piante che avevano spine e carne, perché secondo la tradizione ebraica gli alberi con le spine vengono solo dopo il peccato originale. Prima tutti gli alberi erano tranquilli, tutti gli alberi erano benevoli, benefici per l'umanità, solo il peccato li rende a volte invisi, li rende tosti, li rende offensivi come quelli spinosi. Nel secondo capitolo della Genesi voi avete già visto che si parla del giardino dell'Eden. Questa è già una bella cosa, cioè il nostro Dio è un Dio operoso, è un Dio giardiniere, è un Dio ordinatore, è un Dio che ama la bellezza, è un Dio che ama l'ordine, che ama la piacevolezza, è un Dio bello, è un Dio tov, come dicono gli ebrei, cioè bello, buono e utile, questa parola che indica veramente una pienezza totale. E questo Dio giardiniere prepara un gan. Gan è una parola ebraica che significa orto, che significa giardino chiuso, recintato, fertile, lussureggiante. Questo tema del gan, con alberi speciali e con grandi fiumi, è un tema classico di tutte le letterature orientali, soprattutto quelle sumero-accadiche. E in molte lingue diventa paradiso, che è una parola che deriva dal persiano paradisa, che vuol dire parco regale. Quindi la parola paradiso vuol dire giardino regale, parco regale. Questo giardino è in Eden. Attenzione, etimologicamente corrisponde al babilonese Edimu e al sumerico Edin, che significa steppa. Quindi dire il giardino in Eden significa dire il giardino nella steppa. Voi capite, gli ebrei erano tribù seminomadi di agricoltori, di pastori, i quali giravano con i loro greggi deserti a ricerca di erba e di acqua. Quindi il loro paradiso erano le ose, era dove c'era dell'acqua, dove potevano essere fiori, frutti, piante e soprattutto l'acqua, indispensabile per la vita umana e per la vita del bestiame. Ecco che allora questo paradiso è nella steppa, è un'oasi nella steppa, ed è a oriente, è un modo per dire in un paese misterioso, tutte le regioni al di là del Giordano sono ad oriente. Ma ben presto nella Bibbia la distinzione tra Eden e Gan sfuma, e allora spesso si parlerà di giardino dell'Eden, giardino nella steppa, o semplicemente Eden, oppure con la forma di derivazione appunto persiana paradisa, paradiso, cioè giardino regale. Che cosa rappresenta un giardino? Un giardino è un insieme armonico e quindi simbolo di una comunità solidale, unita da relazioni di amore, di fratellanza, di comprensione. Ed è il simbolo anche della buona relazione tra Dio e l'uomo. Ecco che Dio prende l'uomo nel giardino perché sia un giardiniere, perché curi il creato, perché lo renda più bello, perché continui l'opera di ordinatore di Dio stesso. Ecco che l'importanza che avrà nella teologia ebraica prima e nella teologia cristiana dopo, la salvaguardia del creato. Voi sapete che Papa Francesco ha scritto una lettera intera su questa, l'ha laudato, sì, ricordandoci le nostre responsabilità di essere dei giardinieri di questo creato, non solo di conservarlo, ma di abbellirlo, di migliorarlo, di ordinarlo ancora di più. E in questo giardino meraviglioso Dio scende a fare quattro chiacchiere con l'uomo. Se avete letto il libro della Genesi, Dio passeggia nella brezza della sera, chiacchierando amabilmente con l'uomo. Questa è veramente una grande dimensione di un Dio che entra in relazione con gli uomini, di un Dio che entra dalla parte degli uomini, che sta con loro. In questo rapporto, ecco, l'uomo è cose dell'operaio, non è un semplice contadino, è un giardiniere, è uno che ha il senso della bellezza, che vuole ordinare in maniera corretta e meravigliosa quello che è stato dato. La citazione della Bibbia riguardo alle piante può avvenire in quattro accezioni. La prima accezione è il significato concreto. Quando voi trovate nominato una pianta nella Bibbia, spesso c'è un significato determinato: sono cibi, sono legnami, talora sono località. Qualche volta è un termine di paragone, per esempio il Salmo 128 dice: la tua sposa sarà una vite feconda. Oppure nel Cantico dei Cantici, per dire che uno è alto e slanciato, la tua statura assomiglia a una palma. Qualche volta c'è un significato simbolico, per esempio l'olio in Israele ricorda sempre Davide, Saul è il sicomoro, Israele è la vigna, Gesù sarà la vite. Qualche volta ha un significato rituale: l'issopo con cui si fanno le benedizioni nella Pasqua, le palme che vengono agitate nella festa delle capanne, l'olio, il pane, il vino. Attenzione, nella Bibbia c'è una protezione degli alberi. C'è un brano che molti non conoscono, tratto dal libro del Deuteronomio, capitolo 20, dove si dice che secondo la legge di Mosè era vietato tagliare gli alberi da frutto anche in tempo di guerra. Cioè, sentite com'è bello: quando cingerai la sede di una città per lungo tempo per espugnarla e conquistarla, non ne distruggerai gli alberi colpendoli con le spugne, ne mangerai il frutto ma non li taglierai, perché l'albero della campagna è forse un uomo per essere coinvolto nell'assedio? Soltanto potrai distruggere e uccidere gli alberi che saprai non essere alberi da frutto, per costruire opere d'assedio contro la città che è in guerra con te finché non sia caduta. Quindi grande rispetto per gli alberi da frutto, non anche quelli dei nemici, e puoi tagliare, non devi coinvolgere nella guerra. Se hai bisogno di legname, devi prenderlo sempre da alberi che non siano alberi da frutto. Simbolismo dei alberi. Quando voi leggete qualche cosa sulle piante nella Bibbia, dovete vedere che cosa a volte simboleggia. E l'albero è un simbolo eminentemente femminile in genere. Perché? Perché è accogliente, perché offre protezione, perché cresce e produce frutti. L'albero è quindi simbolo della vita e delle sue fasi. Ma l'albero è anche simbolo divino. Molto spesso i luoghi di culto sono contrassegnati da alberi particolari. Sulle alture in Israele c'erano i cosiddetti alberi sacri, che, e questa è una realtà comune a molte religioni, anche i celti avevano gli alberi sacri, cioè i santuari israeliti avevano sempre un altare, una stele, cioè una pietra, e un albero sacro. Per esempio si dice: Abramo piantò un tamerice in Bersabea, Giosuè prese una grande pietra e la alzò sotto il terebinto che è nel santuario del Signore. Questi alberi diventano così importanti che spesso vengono chiamati Aserah, che spesso sono divinizzati. Si parla molto spesso, soprattutto nei reperti archeologici trovati in Israele, di santuari che avevano che erano dedicati a Yahweh e alla sua Aserah. YHWH, voi sapete, è il nome santo e impronunciabile per gli ebrei di Dio, mentre invece l'Aserah è l'albero sacro. L'albero è anche un simbolo fallico, quindi simbolo di fertilità, è un simbolo anche di elevazione verso il cielo, di tentativo dell'uomo di arrivare verso Dio. Ecco che allora queste Aserah vengono divinizzate, vengono considerate divinità a sé stanti. Tutti i pochi re buoni di Israele, Israele ha sempre una serie di re che sono uno peggio dell'altro, dei disgraziati, dei violenti, dei fenifrani, eccetera, ma i pochi re buoni, pensiamo ad Ezechia, pensiamo a Giosia, si danno da fare per tagliare gli alberi sacri. cioè per togliere questa forma di idolatria che ormai era invalsa in Israele, di adorazione di questi alberi che all'inizio erano soltanto un simbolo che accompagnava il culto a una festa, ma che poi vengono considerati dalla pietà popolare come delle divinità esistenti, come capita un po' anche nel cattolicesimo, dove spesso la Madonna è quasi vista come un Dio e non soltanto come una creatura umana che per carità ha seguito in maniera mirabile, ecco, il piano e la volontà di Dio. Nel libro di Isaia noi leggiamo che l'albero qualche volta diventa simbolo di Dio. È Dio stesso che dice: io sono come un cipresso sempre verde e grazie a me tutto lo verrà esaurito. Ecco che allora l'albero talora è simbolo di protezione, protezione dal caldo soffocante, è simbolo di vita, perché dove c'è l'albero c'è l'acqua, è simbolo di accoglienza, perché l'albero accoglie tra i suoi rami le creature dell'aria. Tutti voi ricorderete nel Nuovo Testamento Gesù quando parla della parabola del granello di senape e conclude dicendo, non so se avete mai visto il granello di senape, lo dice, è il più piccolo per tutti i grani, io in Israele l'ho visto più volte, è veramente un puntino, eppure dice Gesù diventa l'albero più grande di tutti, tanto che gli uccelli del cielo si annidano tra i suoi rami, fa i rami tanto grandi che gli uccelli del cielo possono ripararsi alla sua ombra. L'albero è anche fonte di nutrimento per l'uomo e per gli animali. Ecco quindi altre espressioni tipicamente materne, cioè il cibo, la discendenza. Ma qualche volta l'albero ha anche una simbologia di tipo maschile. È legato alla terra, ma cresce verso il cielo, si slancia verticalmente verso la luce. E allora ecco che con il legno degli alberi vengono fatti delle cose, come le armi, simbolo di forza, o simboli di potere e di comando, come lo scettro del re. L'albero qualche volta è ancora simbolo della persona. Pensate al Salmo 92, il giusto fiorirà come palma, crescerà come un cedro del Libano. Ma soprattutto l'albero è il segno della vita. Se avete un pochettino già percorso il giardino dell'Eden, sapete che nel giardino dell'Eden c'era l'albero della vita collocato in mezzo al giardino e vicino l'albero della conoscenza del bene e del male. Che cosa vuol dire questo? Sapete che simbolismo? Che non è peccato. Non è che Dio si è cavolato perché hanno rubato un frutto. Albero della conoscenza del bene e del male significa che Dio, che è il creatore, che è il costruttore dell'umanità, che è colui che ci ama la follia, ci dice lui quello che è bene per noi e quello che è male per noi. Se noi invece scegliamo per conto nostro quello che è male per noi e quello che è bene per noi, cioè ci facciamo Dio al suo posto, ci scegliamo con le nostre mani. Questa è la grande teologia che percorre tutta quanta la Bibbia. Seguire i comandi di Dio che ci ama la follia è la nostra felicità e la nostra gioia. Allontanarci dai comandi di Dio che vuole la nostra felicità, il nostro bene massimo, significa quindi andare verso la negatività, il disfattismo, la morte. Ecco perché c'è un albero del bene e del male e volere essere noi coloro che dicono ciò che è bene e ciò che è male nel simbolismo, ma già nel tutto, significa commettere il peccato, cioè allontanarsi da Dio. Qual è questo frutto dell'albero del bene e del male? Nel libro della Bibbia non è specificato. Non è specificato. Secondo gli ebrei, la tradizione ebraica, è il fico, ma questo è un dato che noi traiamo da un libro apocrifo, cioè non considerato ispirato, che è il cosiddetto Testamento di Adamo, che è un apocrifo dell'Antico Testamento. Ma la fantasia umana si è sbizzarrita. Altri hanno ipotizzato che fosse un grappolo d'uva, che fosse un cedro, che fosse un melograno. Voi direte, ma è la mela? E la mela è un errore di traduzione. Perché? Perché in latino, voi sapete, ci disse, è scritto che questo è l'albero del bene e del male, ma la parola malum significa non solo male, significa anche in latino mela. E allora ecco che nell'iconografia tradizionale, nell'arte, voi trovate spesso la melona Eva o l'uomo Adamo che mangiano questa mela, ma pubblicamente questo non è un dato corretto, anzi come ho detto, la tradizione per il di Israele, la tradizione apocrifa, è il crimine soprattutto verso il figlio. Sicuramente gli alberi sono anche un simbolo della salvezza che viene da Dio. Quando Dio vuole dire che ci farà stare bene a un popolo di beduini che gira nei deserti, cercando l'acqua, cercando i pascoli, che cosa promette? Promette dei giardini lussureggianti. Il deserto diventerà un giardino e il giardino sarà considerato una selva, Isaia 32. Pianterò nel deserto il cedro, la caccia, il mirto, l'olivo selvatico, metterò in luoghi seri il cipresso, il platano, il larice, Isaia 41. Lungo il fiume, su una riva all'altra, crescerà ogni sorta di alberi da frutta, Ezechiele 47. Mi mostrò un fiume d'acqua viva limpida come cristallo che scaturiva dal trono di Dio e dall'altra parte del fiume si trova un albero della vita che dà 12 raccolti all'anno e produce frutti ogni mese e le foglie dell'albero servono a guarire le nazioni. È una visione dell'Apocalisse. Qualche volta però l'albero ha anche un senso negativo. Pensate proprio nella Genesi quando Dio dice: poiché hai ascoltato la voce di tua moglie e hai mangiato dell'albero di cui ti avevo comandato non ne devi mangiare, maledetto sia il suolo per causa tua. Spine e canti produrrà per te e mangerai l'erba campestre. Ecco perché la tradizione biblica dice che prima del peccato non c'erano alberi con spine, non c'erano alberi pericolosi o nocivi. Ancora, se peccherai, se ti allontanerai da me, vedi Isaia capitolo 55, invece di spine cresceranno cipressi, invece di ortiche cresceranno i miri. Oppure pensate alla parabola di Gesù, quella del nemico che semina la zizzania in mezzo al grano e se ne andò. Quando poi la messe filoni e fece frutto, apparve anche la zizzania. Allora i servi andarono dal padrone di casa e gli dissero: padrone, non hai seminato del buon seme nel tuo campo? Dove viene dunque la zizzania? Ed egli rispose loro: un nemico ha fatto questo. Se vi ricordate, quando Dio appare a Mosè, appare sotto forma di un rovento ardente. Vi ricordate questo episodio in cui Mosè vede un rovento che arde senza consumarsi e capisce che è di fronte alla presenza del divino. Nella tradizione di Israele, il rovento ardente è Israele che è bruciato dagli egiziani, ma che è inestinguibile, ma è anche Dio stesso. Dice infatti Dio, in un testo sapienziale, a Mosè: ti rendi conto di come partecipo alle sofferenze di Israele? Io ti parlo circondato da spine come se partecipassi direttamente al suo dolore. Quindi il momento che arde è Dio che soffre con gli uomini, è Dio che partecipa delle angosce degli uomini, che partecipa delle paure degli uomini. Se voi leggete il Vangelo di Giovanni, quando Giovanni ci parla della coronazione di spine, un coronamento di spine da parte dei romani a Gesù, ci dice che in quel momento Gesù non solo è un uomo perfetto, eccellente, come dirà Pilato, ma è Dio, rovento, che prende su di sé le sofferenze degli uomini, le angosce degli uomini, le paure degli uomini. Quali sono queste spine con cui Gesù è stato incoronato? I botanici ci dicono che la rannospina santa o spina porci o spina di Cristo Altri ancora ricordano come Gesù in quel momento è anche adornato di un mantello regale rosso prodotto dalla robbia dalle cui radici si ricavava proprio questa tintura per colorare i tessuti. Altri alberi importanti nell'Antico Testamento sono la quercia. Vi ricorderete che Dio appare a Mosè sotto forma di tre angeli alla famosa quercia di Mamre. Sotto le querce si stipulano i patti, vengono espressi i giudizi. Altro albero importante è il terebinto, soprattutto collegato alla storia di Giosuè, che è il successore di Mosè a comando del popolo ebreo. Altro ancora è il ricino. Non so se avete mai letto questa bellissima novella che è la storia del profeta Giona, il quale, come sapete, viene mandato da Dio, è un concetto veramente innovativo per gli ebrei, in un momento in cui gli ebrei sono diventati nazionalisti, populisti e dicono prima gli ebrei, cioè nel momento del ritorno dall'esilio, dove i fanatici di Israele non vogliono i matrimoni misti, non vogliono i matrimoni con i pagani o con le pagane, c'è tutta l'ala dura, Esdra, Neemia, Zorobabele, ecco che nascono dei libri contestatori come quello del profeta Giona, in cui si dice no, la salvezza è per tutti gli uomini. La salvezza non è soltanto per Israele. E allora questo profeta viene chiamato da Dio ad andare a Ninive. Allora Ninive è la capitale della Siria, per capirci, dove c'è l'Isis adesso, l'Iraq del Nord, un posto dove nessun ebreo avrebbe mai voluto andare perché erano i nemici storici di Israele. Non per niente Giona, che dovrebbe andare a est, scappa e va a ovest, si imbarca su una nave e va a Tarsis, probabilmente o la Sardegna o la Spagna. Voi tutti sapete l'episodio, la nave sta facendo naufragio, secondo le concezioni di allora si butta questo profeta in mare perché hanno sotteggiato il nome di colui a causa del quale gli dèi si sarebbero scatenati contro questa povera nave. Il buon Giona viene inghiottito da un simbolico pesce e tre giorni dopo rivomitato sulla spiaggia di Ninive, che è una spiaggia, ma insomma in Libano, per capirci, di parte arriva Ninive. E lì arriva Ninive e Dio gli dice: chi è Ninivite? Se vi convertirete io vi perdono. E Giona non sopporta questo. Un Dio troppo misericordioso, un Dio che ama tutti, dice: ma porca miseria, ma come? Questi sono i nostri nemici storici, ci hanno preso, hanno distrutto nel 721 il Regno del Nord, hanno occupato Samaria, hanno fatto la prima grande deportazione. No! Devi castigarli, devi punirli. Ma lui dice: ma no, io sono amore, sono misericordia, ma figurati se io punisco questa gente, voglio che si convertano. Giona è arrabbiato con Dio e allora Dio che cosa fa? Esce dalla città di Ninive, il buon Giona, e si mette a dormire nel deserto e Dio gli fa crescere questo chicaion, questo albero misterioso che probabilmente è un ricino. E il buon Giona è tutto contento di trovare riparo nella frescura di questo chicaio. Ma mentre si addormenta, Dio, dice il testo biblico, fa venire un verme, un parassita a questo chicaio che lo fa seccare. Il buon Giona si sveglia, vede che l'albero è seccato e si arrabbia di nuovo con Dio. Giona è un brontolone, prima un brontolone perché Dio è troppo buono, poi un brontolone perché Dio è troppo misericordioso, adesso un brontolone perché Dio gli ha fatto seccare invece. E Dio, che è un Dio molto simpatico, molto allegro, molto ironico, dice Giona: ma senti, tu te la prendi perché è molto vicino e io non dovrei prenderla perché muoiono nel peccato 120.000 uomini senza contare i donne, i bambini e tutto il bestiame presente. Allora, se tu ami così tanto un alberello che non hai piantato, quanto più io amo gli uomini che sono miei figli, sempre, anche se si allontanano da me. Ecco quindi la storia del ricino. Altra pianta importante è il cedro, che viene nominata 77 volte nella Bibbia e che è sempre associato a un'idea di fermezza, a un'idea di potenza. I cedri sono delle piante mastodontiche, Tra l'altro la resina del cedro ha un profumo particolarmente forte e gradevole, e spesso quindi si parla della fragranza del cedro del Libano. L'Antico Testamento cita 29 volte la caccia, di cui è fatta l'arca dell'alleanza, questa specie di scatolone fatto a forma di una bara, per capirci, un po' più piccolo. Era un paio di libro in cui erano contenute le tavole della legge, in cui era contenuto il bastone di Mosè e in cui erano contenute due efod della manna, cioè due recipienti con un pochino della manna del deserto. Era il segno della presenza di Dio. Questa scatola, che si chiama Arca dell'Alleanza, doveva essere costruita da caccia. Tra l'altro la caccia viene anche dove non c'è tanta acqua, quindi è molto frequente nel deserto. So che avete già parlato della palma. La palma che non soltanto è importante per i suoi frutti, i datteri, ma che veniva impiegata per decorare i luoghi di culto, e i suoi rami venivano usati soprattutto nella festa delle capanne, cioè quando si entrava in tempio si agitava come bandiere in segno di gioia le palme. Voi vedete che quando Gesù entra in Gerusalemme prima della sua passione, quella che noi chiamiamo la domenica delle palme, viene accolto da queste fronde agitate dai suoi concittadini. Si parla anche di mandorlo. Uno degli episodi più buffi è questo. Voi sapete che Giacobbe, che poi cambia nome e si chiama Israele, ha dei rapporti conflittuali con suo zio Labano, il quale cerca sempre di fregarlo. Il buon Giacobbe è innamorato di Rachele, che dovrebbe essere una top model, ma invece il buon Giacobbe, il buon Labano, vuole infilargli come sposa la primogenita, che la Bibbia chiama Lia dagli occhi smorti, cioè dovrebbe essere una ciospa terribile, no? E allora che cosa succede? L'altro vuole Rachele, che invece è la top model, la ciospa non la vuole. Il buon Labano gli dice: guarda, lavora 7 anni per me, tanto comincia a sposare la ciospa Lia, poi se tra 7 anni avrai lavorato gratis per me ti darò anche Rachele. Insomma, cerca sempre di fregarla. A un certo momento si tratta di dividere il gregge, perché il Labano ha un grande gregge, ma buona parte di questo gregge è merito del lavoro di Giacobbe. E allora che cosa dice questo zio? Dice: facciamo così, tu ti prendi tutte le pecore a pallini, a pua o strigliate, io mi prendo quella tinta unita. Voi sapete che pecore a pallini se ne trova poche, no? Allora che cosa succede? Sentite cosa dice, è una tradizione ovviamente leggendaria. Giacobbe prese dei rami verdi di pioppo, di mandorlo e di platano, e gli fece delle scotteggiature bianche, mettendolo scoperto il bianco dei rami. Poi collocò i rami, che aveva scotteggiati, nei rigagnoli dove le pecore venivano a bere, proprio davanti alle pecore, ed esse entravano in calore quando venivano a bere. Le pecore dunque entravano in calore presso i rami e figliavano dei granelli strigati, macchiati o vaiolati. Allora, la pecora va in calore, poverina, quando beve, perché prima non ce la fa, ecco che va in calore, se vede in quel momento delle righe bianche, e lui ha messo dei mandorli e dei platani scotteggiati, che quindi fanno vedere la loro, il loro tronco bianco, figliano delle pecore giumentine, alie, bianche e nere. E lui si arricchisce, perché con questo stratagemma fa sì che le nuove generazioni di pecore siano tutte o a pallini o a righe, e quindi può prendere allo zio Labano. Erano credenze orientali, pensate anche da noi popolarmente le voglie delle gravide, no? Allora voglia di fraiole, allora il figlio è nato con un nero qui allo sasso perché la mamma aveva le voglie, eccetera. Vedete, sono cose analoghe nella vita. Verdure, allora, più importante di tutto ovviamente il grano, che serviva per il pane. Abbiamo anche la ricetta, Io ho molto tenuto nelle conferenze la cucina della Bibbia, e ho fatto anche con degli amici, ho proposto ai miei discepoli biblici delle cene bibliche. Noi abbiamo anche la ricetta di come facevano il pane gli antichi. Ezechiele 4: prenderai grano, orzo, fave, lenticchio, miglio, spelta, mettili in un recipiente e fattene del pane. Il cibo che prenderai sarà del peso di 20 sicchi al giorno, quindi circa 2,5 da consumarsi nelle 24 ore. La Bibbia ci parla anche della manna. Vi ricordate quando Israele sta cercando di fame nel deserto? Ecco che Dio dice: vi fornirò un pane dal cielo. Che cos'è questa manna? Questa manna è la linfa che esce dal tamarix mammifero quando è punto da un particolare pidocchio. Cioè viene fuori una resina buona, gustosa, dolce, saporita, di cui gli ebrei si cibano nel deserto. La manna, dice Esodo 16, era simile al seme di coriandolo, era bianca e aveva il sapore di una focaccia col miele. Numeri 17 dice, numeri 11, aveva il sapore della pasta all'olio. E sarà il cibo che avremo in paradiso, preparatevi a mangiare manna, perché Apocalisse 2 dice: al vincitore darò la manna nascosta. Voi sapete che il pane durante la festa di Pasqua deve essere azzimo, cioè non lievitato, ecco il cosiddetto pane arabo. Perché? Per ricordare che la notte di Pasqua, quando gli israeliti fuggono dall'Egitto, fuggono in fretta e furia e non hanno tempo di fare lievitare questo pane. E quindi tutti gli anni, quando celebrano la Pasqua, mangiano questo pane non lievitato. Tra i legumi vi ricordo le famose lenticchie, che dovevano essere talmente buone che per una minestra di lenticchie Esaù, sapete, cede la sua primogenitura a Giacobbe. Tra le verdure ricordiamo i cetrioli, che per gli ebrei erano importantissimi. Perché? Su piedi d'acqua. Siete sempre conto, siamo in un deserto, quindi un frutto molto acquoso è una benedizione. Un'altra cosa importante è la cipolla. La quale cipolla era coltivata soprattutto ad Ascalon. Vi dico questo perché noi chiamiamo ancora queste cipolle Scalonio, cioè frutti di Ascalon, che è una città ebraica. E sapete che tante volte Israele nel deserto rimpiange le buone cipolle d'Egitto. Frutta, abbiamo il fico, che era prelibato, si faceva un pane di fichi, aveva delle proprietà terapeutiche, veniva ridotto all'impiastro. Parleremo poi dei sicomori. Vi voglio ricordare le mandragore, che sono delle solanacee mediterranee, che avevano del potere afrodisiaco. Spezie e dolci, vi ricordo soprattutto il cappero, che era il Viagra dell'antichità. Secondo gli antichi, mangiare capperi ti faceva fare delle prestazioni sessuali eccezionali. Tant'è vero che quando Coelet 12 parla dei vecchi, dice: e ahimè, nei vecchi neanche il cappero fa più effetto. Quindi era considerato un potente energetico. Ma soprattutto vorrei dirvi qualche cosa del profumo. Qui soprattutto per le gentili signorine presenti, ma anche per noi presenti. La Bibbia è un libro profumato, è un libro profumato. Tant'è vero che uno dei quattro fiumi che esce dal paradiso dell'Eden si chiama Pison, e qui c'è la resina odorosa. La resina odorosa è l'odelio, un tipo di mirra. Chi di voi ha festeggiato l'Epifania si è sentito leggere il famoso brano dei magi che portano oro, incenso e mirra. La mirra è un profumo molto pregiato, è una resina di arbusti dell'Arabia e della Lessinia, la commifora mirra, la commifora eritrea, eccetera, eccetera, dall'odore acre e profumato. Lì che ci fosse un grandissimo commercio di profumi nell'antichità è raccontato, e i profumi erano origine vegetale, non è come adesso la ora che fa in laboratorio con prodotti chimici. Erano essenze vegetali. Noi sappiamo per esempio dell'episodio di Giuseppe venduto dai fratelli, che arriva una carovana carica di resina, di balsamo e di laudano. Sappiamo che quando la regina di Saba arriva a Gerusalemme portò una grande quantità di aromi e di pietre preziose. Sapete tutti anche che c'è un libro, che è il libro profumato per eccellenza, che è il Cantico dei Cantici, questo libro che esprime in maniera sublime l'amore tra l'uomo e la donna. È uno dei libri più belli di tutta la letteratura in assoluta, è un libro sensuale, è un libro anche erotico, ma che ti dice come Dio ami la nostra corporità. E la nostra corporità è l'amore tra due corpi, tra un uomo e una donna, diventa addirittura il segno, il simbolo dell'amore di Dio per il suo popolo e dell'amore di Dio tra ciascuno di noi. Orbene, questi due corpi che si amano sono corpi profumatissimi, tant'è vero che lui si chiama profumo lezzante, In realtà c'è un gioco di parole, semen vuol dire profumo, sem vuol dire nome. Anche l'amata è profumata, il mio nardo si spande, il nardo costosissimo è derivato da una valeriana, da un tipo particolare di valeriana. La lettiga dello sposo emana effluvi, esalando profumo di mirra e di incenso. Che cos'è questo incenso? L'incenso è un essudato semiliquido di varie specie del genere Boswellia, e proveniva dalle montagne calcaree lungo le coste del Mar Rosso, della Somalia e della Gabbia. In ebraico contiene la radice lebn, che vuol dire essere bianco, per il suo colore, ed è l'aroma cultico, liturgico, per eccellenza, già presso gli egiziani. E allora le tue labbra stillano miele, o vergine mia sposa, i tuoi germogli sono un giardino di melograno, alberi di cipro con nardo e zafferano, cannelle e cinnamomo, con ogni specie d'alberi d'incenso, mirra e aloe con tutti i migliori aromi. Ecco, lo zafferano non è usato solo come un alimento, ma veniva bruciato come profumo. Il cinnamomo è una varietà di cannella del genere cinnamomum. Si effondano i suoi aromi e alla fine sono venuto nel mio giardino, o sorella mia sposa, e raccolgo la mia mirra e il mio balsamo. Vedete, diventa addirittura simbolo dell'amplesso amoroso. Ma soprattutto i profumi vengono usati nella liturgia. Perché? Perché voi sapete che nel Tempio si facevano sacrifici, no? E che cos'erano i sacrifici? Erano degli animali che venivano bruciati. Quindi doveva esserci un tanfo terribile, perché era una specie di immenso barbecue, no? Che puzzava, perché si offrivano agnelli, bovi, mucche, eccetera, eccetera. Per coprire questo odoraccio tremendo, ecco che c'erano degli incensieri enormi che fondevano invece profumi. Tant'è vero che abbiamo un apposito altare dei profumi tutto rivestito d'oro nel Tempio, che abbiamo 12 coppe d'oro piene di profumo, sempre nel Tempio, e il monte stesso del Tempio è chiamato Monte Moria, che vuol dire Monte dei Profumi. Sapete, il Monte Moria sarebbe quello dove Abramo non ha sacrificato Isacco, ma voleva sacrificare Isacco. Io là ci offrendo, gli dice: ma sei scemo? Ma era un uso orientale di ammazzare i primogeniti in onore della divinità. Molti di voi non sarebbero sopravvissuti, quindi, se fossimo vissuti a quel tempo, se siete primogeniti. Ecco, Monte Moria, che secondo la tradizione è con il Golgota. In realtà Monte Moria è a 100 metri dal Golgota, dove morirà Gesù Cristo, dove sarà sacrificato, dove si sacrificherà Gesù Cristo. Monte Moria è quello che c'è ancora, che di cui è stato a Gerusalemme, nel cosiddetto Moschea della Roccia. Avete presente le due grandi moschee sulla spianata del Tempio? Perché secondo invece l'Islam, sul Monte Moria, viene sacrificato Ismaele, l'altro figlio di Abramo, e quindi diventa sacro per loro. Poi secondo la loro tradizione, proprio dal Monte Moria sarebbe asceso Maometto, e quindi diventa ancora più sacro. per gli ebrei era il Monte Santo del Tempio. Quindi capite i contrasti che ci sono per il possesso di quest'area tutt'oggi. Una volta all'anno il sommo sacerdote entra nel Santo dei Santi con un tubibolo di tamiati, che sono profumi particolarissimi a solo uso liturgico. Se voi avete voglia di andare a leggere Esodo 30, c'è la ricetta di questi profumi. Profumi che potevano essere usati solo per Dio. Se un laico, se avesse avuto un uso profano, un uso laico, chi faceva uso di questi profumi veniva ammazzato, perché aveva fatto un sacrilegio. Erano un tipo di profumi, una miscela di profumi, che aveva soltanto un uso liturgico. A Mosè viene anche data una ricetta per un olio di consacrazione, con del balsamo, con della mirra, con del cinnamomo, con della canna odorifera e con l'olio d'oliva. Vi salto una cosa che, se abbiamo tempo, facciamo dopo. Si parla poi dell'issopo, citato 12 volte nella Bibbia, che aveva una funzione purificatrice. Ecco che quindi con i rametti di issopo si benediva il popolo o si aspergeva di sangue sacrificare gli altari. Si parla invece dell'assenzio come simbolo della sofferenza, come simbolo del male. L'assenzio è una pianta amarissima, e quindi questo gusto particolarmente sgradevole ricorda la sofferenza. Vorrei però dirvi qualche cosa sulle citazioni bibliche di alberi e di piante nel Nuovo Testamento. Rapidamente, in Matteo 23 Gesù dice: guai a voi scribi e farisei ipocriti, che pagate la decima della menta, dell'aneto e del cumino. In Matteo 13 il regno dei cieli, vi ho detto, è già paragonato a un granello di senapo. In Matteo sempre 13 si parla della zizzania che viene seminata in mezzo al grano. Nella parabola del figlio prodigo si dice che il figlio prodigo contende le carrube ai porci. La carruba è un legume. Quando si parla della deposizione di Gesù dalla croce, si dice che fu calato dalla croce e appunto il lino. Il lino è una pianta, ed è posto in una tomba scavata nella roccia. E ancora in Luca 17 si dice che se aveste fede quando un granello di senapa direste a questo gesso: si israelitato e trapiantati nel mare, ed esso vi obbedirà. Ma anche qui il Vangelo è un libro profumato. La nascita di Gesù profuma di incenso e di mirra. Ma nei Vangeli soprattutto si parla di vari episodi di unzione di Gesù. Ci sono soprattutto due tradizioni. Un episodio in Galilea, dove a casa di un fariseo, una pubblica peccatrice cosparge di profumo i piedi di Gesù, di lacrime i piedi di Gesù, e poi si asciuga con i suoi capelli. Un'altra tradizione, a Betania, la casa del povero, nella casa di Simeone il lebroso, dove una donna di nome Maria unge il capo di Gesù. Non sto facendo esegesi sui testi che a volte passano da una tradizione a quell'altra, c'è un po' di confusione, tant'è vero che fin dall'antichità si venera in una sola festa la peccatrice di Galilea, Maria di Betania e Maria di Magdala. Quello che volevo ricordarvi è che quando Gesù viene unto a Betania, Maria prese una libra di olio profumato di vero nardo. Una libra sono 3,5. Ma questo nardo costa una cifra. Tant'è vero che Giuda dice, vi ricordate, ma perché tutto questo spreco? Si sarebbe potuto vendere questo profumo per 300 denari. Allora, il denaro è la paga di una giornata. 300 denari e quindi quasi il lavoro di un anno. Quindi pensate, una boccetta di profumo da 3,5 costava il lavoro di un anno. Era nardo pistichea. Che cos'è il nardo? Abbiamo già accennato prima, è un estratto di una radice di un arbusto che cresce nelle montagne dell'India. Ma perché è importante l'unzione? Perché l'unzione ricorda l'imbalsamazione, cioè voi sapete che i defunti venivano imbalsamati, anche i faraoni egiziani, in cui il nardo veniva mischiato proprio all'aloe, che è prodotto dell'aloe succotrina, una famiglia delle giliacee. L'aloe che era diffusa soprattutto nell'Africa australe, in Arabia e in India. Per l'unzione funebre di Gesù, ci dice il racconto del Vangelo, Nicodemo portò una mistura di mirra e di aloe di circa 100 libbre, quindi 32 kg di roba, una cosa molto grande, molto molto grande. Questo perché? Perché Gesù era un grande rabbi. Allora i grandi rabbi venivano imbalsamati con una grande quantità di profumi. Si dice addirittura che Rabbi Gamaliele, che è poi il capo della setta dei farisei, alla sua morte sia stato imbalsamato con 100 libri di aromi, perché un rabbi vale più di 100 re, quindi con la stessa quantità con cui è stato sepolto Gesù. Ma attenzione, non soltanto il balsamo e questi unguenti vengono usati per la sepoltura, ma il balsamo è segno del sacerdozio. Se vi ricordate il Salmo 133, come bello che i fratelli stiano insieme, è come olio profumato che scende sul capo, sulla barba di Aronne. Ma ancora, Gesù è lo sposo di Israele. Io vi ho detto che nel Cantico dei Cantici lo sposo è profumato ed è coperto di olio profumato dalla sposa. Ma ancora, con i profumi venivano consacrati i re, quindi con questo gesto dell'unzione si afferma la regalità di Gesù Cristo. Nel primo libro di Enoch, che è un libro apocrifo, si dice che l'albero della vita nel paradiso terrestre emanava una sublime fragranza, la fragranza della vita, la fragranza dell'immortalità. Ora, per gli ebrei era la legge, la Torah, che emanava il profumo più grande. Ma Gesù ormai è la legge, è la parola di Dio stesso. Ecco perché il quarto evangelista Giovanni dice che al momento della sua unzione a Betania il profumo emanato da Gesù riempie la casa. Perché Gesù è la parola di Dio, è la legge di Dio. Quindi il profumo è la sapienza di Dio. Gesù è anche, dirà la lettera agli ebrei e la lettera agli efesini, sacrificio di soave odore. E allora capite perché i cristiani dovranno essere coloro, ci dice la seconda lettera ai Corinti, che spandono il profumo di Cristo. Ecco, i cristiani sono quelli che con la loro vita bella, con la loro vita buona, con la loro vita allegra, profumano di Dio ovunque essi passano. Avete parlato dell'ulivo. L'ulivo è citato 58 volte nella Bibbia ed è in genere un segno di benedizione. È grazie a un ramoscello d'ulivo che Noè capisce che il diluvio è terminato, perché la colomba gli porta questo ramoscello, segno che ormai ci sono delle terre emerse. Se il popolo non è fedele, l'ulivo non darà più frutto, si legge spesso nei profeti. Paolo cita l'ulivo come simbolo di Israele. Romani 11, non so se avete presente questo bellissimo capitolo che dice i rapporti tra gli ebrei e i cristiani. Spesso sapete, c'è tanto antisemitismo ancora. Ma Paolo invece è durissimo. Dice, ricordatevi bene che voi siete l'olivastro bastardo che è stato innestato nell'olivo buono che Israele. Ed è l'olivo buono che porta voi, non siete voi che portate l'olivo. Quindi dovete avere rispetto e venerazione per il santo vivo di Dio che è Israele, e voi pagani, cioè noi, siete dei bastardi che sono stati innestati sull'olivo buono. Chi di voi fa rabbia avrà storto il naso di fronte a questo paragone porino, perché in genere quando si fa un annesto, si fa il paragone. Non si innesta la pianta grama su una pianta buona, ma si innesta una pianta buona su una pianta selvatica. Però lì è il simbolismo di Paolo, no? Che va di là per dirci che il popolo delle promesse è e resta Israele, e noi seppur indegnamente siamo stati inseriti nella storia di Israele, e quindi dobbiamo avere tanto rispetto, tanta venerazione, tanto affetto per questi nostri fratelli maggiori della fede. L'olio nel mondo biblico è usato per fare il pane, è usato per fare i cosmetici. Io vi ho detto che la donna che a Betania unge Gesù lo unge con nardo e olio profumato, è simbolo della forza. Gli atleti, prima della lotta, pensate alla lotta libera, alla lotta greco-romana, si ungevano di olio. Questo perché? Perché l'olio tonificava i muscoli, ma anche per sfuggire alla presa nel momento della lotta. Allora capite perché qualche volta nei salmi si dice: tu mi doni la forza di un bufalo, mi hai cosparso di olio splendente. L'olio sicuramente è usato a scopi terapeutici, per curare i malati. Nasce l'unzione degli infermi, quella che una volta si chiamava l'estrema unzione. Quando uno è malato, dice l'apostolo, si hanno gli anziani della chiesa, questi pagando lo ungeranno ed egli guarirà. Ma soprattutto l'olio serviva per consacrare. I profeti giravano con un corno pieno d'olio per consacrare altri profeti, per consacrare i sacerdoti, per consacrare il re. Tant'è vero che la parola meshua, messia, significa unto, e in greco unto si dice Christos, quindi Cristo vuol dire unto, vuol dire riempito d'olio. Quando io raramente chiamo Gesù Cristo, perché non mi piace, preferisco chiamarlo Gesù, perché si chiamava Yeshua. Cristo è un appellativo che però viene dato a Gesù. Gesù è l'unto, cioè è il consacrato per eccellenza, perché è profeta e sacerdote è re. E noi siamo i cristiani, gli unti, i ricoperti d'olio, che al di là del simbolismo vuol dire siamo anche noi un popolo di profeta, di sacerdoti e di re. La vite citata 200 volte nell'Antico e nel Nuovo Testamento, addirittura è un segno del paradiso. Quando i primi ebrei vengono mandati in esplorazione in Canaan da Israele che sta arrivando dall'Egitto, questi esploratori tornano per dire che Canaan è una terra fertile, e dice il testo del libro dei Numeri: tagliarono un tralcio con un grappolo d'uva che era così grande che lo portavano indietro in due con una stanga. C'erano dei grappoloni enormi, era segno quindi di bontà, di abbondanza. Qualche volta la vigna è un'immagine usata per indicare Israele. Quando voi sentite parlare della vigna, spesso è Israele. Dio che pota la sua vigna, Dio che concima la sua vigna, Dio che protegge la sua vigna. Ma qualche volta è anche un simbolo individuale. Il re è la vite di Dio. La sapienza personificata è la vite che dà gioia, ma soprattutto il figlio dell'uomo è la vite finale. Ecco perché Gesù dice: io sono la vera vite e il Padre mio è il vignaiolo. Ogni albero, ogni tralcio che in me non porta frutto, lo pota, lo toglie. E ogni tralcio che porta frutto, lo pota perché porti più frutto. Ecco il grande discorso di Gesù, vite escatologica. Perché? Perché il resto di Israele, perché il Messia, perché la sapienza, ed è la vera vite, opposto invece al giudaismo sterile che è infruttuoso, che non porta frutto. E solo in Gesù portiamo frutto, solo se siamo innestati in Gesù portiamo frutto, se non rischiamo davvero di correre in vano. Da questa vite deriva il vino. questo vino che è così importante in tutta l'Antico Testamento, secondo la tradizione è stato inventato da Noè, vi ricordate che fu il fondatore della viticoltura, che è un segno di gioia, allieta il cuore dell'uomo, Salmo 103, ti rende felice, Coelet 9, allieta la vita, Coelet 10, porta allegria. E il Salmo 4 dice: hai messo più gioia nel mio cuore che la tua bocca del vino e frumento. Vino che è anche simbolo dell'ebbrezza amorosa, dell'eccitazione amorosa, tant'è vero che intorno al Cantico dei Cantici si dice: mi introduca e prende le sue stanze, gioiremo, ci allegheremo, ricorderemo le tue tenerezze più del vino. E il primo incontro tra i due è proprio nella cella del vino. Allora voi capite quello strano brano che chi attraversa domenica prossima si sente raccontare nel Vangelo, il brano cosiddetto delle nozze di Cana. È un brano davvero strano, perché Gesù fa un miracolo assolutamente imprevedibile. Cioè regala a questi due sposi una cantina di 720 litri di vino, che credo che per un pasto nuziale sia veramente tanto, no? E da quando io ero ragazzino mi arrabbiavo tantissimo con Gesù, perché dicevo: con tante cose serie da fare, malati da guarire, morti da risuscitare, schiavi da liberare, il primo miracolo che fa è un miracolo di osteria, va a fare 720 litri. Ma io non avevo capito la Bibbia. La quale Bibbia diceva questo, che il vino è talmente segno di gioia che alla fine dei tempi, quando verrà il Messia, ci sarà una ciucca colossale, ci prenderemo una sbronza senza pace. Sentite che cosa diceva il secondo libro di Baruch, libro apocrifo giudaico, che è contemporaneo del Vangelo di Giovanni. Sia, in una vite ci saranno 1000 tralci, ogni tralcio farà 1000 grappoli, ogni grappolo farà 1000 acini e ogni acino farà 450 litri di vino, un cor di vino. Quindi vedete, si aspettava alla fine dei tempi questa grande ciucca colossale. Ecco che allora Gesù, che procura miracolosamente a casa da 420 a 80 a 720 litri di vino, fa un segno che gli ebrei capiscono che è arrivato il Messia. Tant'è vero che nelle nozze di Cana dello sposo si parla fugacemente, ma non si dice come si chiama, la sposa non è neanche nominata, il vero protagonista è lo sposo messianico, il Messia, e la sua comunità simboleggiata da Maria e dai suoi discepoli. I discepoli capiscono che finalmente, dice Giovanni, inizio a mostrare la sua gloria, cioè il Messia si sta rivelando, perché è arrivata questa abbondanza di festa alla fine dei tempi. Questo vino, che in ebraico si dice Yohin, le cui consonanti I-I-N corrispondono al numero 70. Voi sapete che le consonanti in ebraico hanno lo stesso valore dei numeri per i romani. Per i romani se metto L è 50, se metto C è 100, se metto X è 10. Ecco, il valore numerico, così importante per gli ebrei, di ogni parola, della parola Yin è 70, che è il numero delle nazioni secondo la cosmologia biblica. Quindi vuol dire che la salvezza che il Messia porta è una salvezza per tutte le nazioni, per tutti i popoli della terra. Pane. Il grano è citato 102 volte nella Bibbia e nel Nuovo Testamento il miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci è citato addirittura 6 volte. Che cosa è successo? Probabilmente, come dice Fabris, c'è stata una felice esperienza di condivisione. Questa gente che aveva poco, tutti mettono del poco, grazie alla parola di Dio che li rende fratelli, che unifica e celebra tutti. Questa è la lettura storica, se volete, dell'episodio. È un vero miracolo, la parola di Dio che ci rende capaci di condividere, di amare i fratelli, di mettere i nostri beni insieme agli altri, e tutti si sfanno. Il racconto ci parla di un prodigio vero e proprio al di là della natura, ma sicuramente è il primo dei tanti episodi del Nuovo Testamento in cui la fratio panis, il mangiare il pane insieme, il banchetto, diventa segno, momento di carità, momento di amore, momento di condivisione per tutti. Questo pane che ritroviamo nell'ultima cena, quando Gesù, sapete, prende il pane, prende il vino, li dà e dice: fate questo in memoria di me. Attenzione, qui siamo di fronte a un mimo. Sapete cosa sono i mimi? Sono scenette. Tutti i profeti facevano delle scenette per mettere nella testa degli astanti quello che volevano dire. Erano dei piccoli spot pubblicitari, dei piccoli, una volta c'erano caroselli, ma adesso pubblicità. Ecco, Gesù sta facendo una scenetta e dice: come voi adesso mangiate questo pane, come voi adesso mangiate questo vino, così io mi faccio mangiare da voi, mi faccio bere da voi, cioè mi consumo totalmente per voi. E i discepoli lo capiscono. E quando Gesù dice: fate questo in memoria di me, non vuol dire dite tante messe, ma vuol dire anche voi fatevi mangiare dai fratelli, fatevi bene dai fratelli, donate la vita agli altri fino ad essere consumati dagli altri, fino ad essere assorbiti dagli altri. La vostra vita deve diventare come la mia, un dono totale. E allora capite perché Paolo, nella prima lettera ai Corinti, dice che chi non capisce questa dinamica, chi non riconosce il corpo del Signore, il pane, nei poveri, negli emarginati, nei sofferenti, negli esclusi, mangia e beve la propria condanna. Quindi andare a messa e fare la comunione e poi non farci mangiare anche noi dai poveri, dagli esclusi, dai sofferenti, significa bestemmiare, significa non avere capito niente dell'Eucaristia. Ecco, questo è il primo grande significato, quello biblico dell'Eucaristia, che poi per carità ha tanti altri significati, la presenza reale, Gesù in questo momento è presente in mezzo ai suoi, il segno scatologico, eccetera. Ma il primo significato di questo pane è il farsi mangiare dagli altri, Gesù che si fa dono totale, e l'impegno per i credenti che mangiano di questo pane di fare lo stesso in memoria di lui. Il fico è una delle piante più citate nella Bibbia, 42 volte. Spesso il fico è simbolo di Israele, perché Israele è il frutto prediletto di Dio. Allora voi capite che quando Nicodemo accoglie Gesù e Gesù gli dice: io ti conoscevo mentre eri sotto il fico, non è solo un'indicazione così geografica, ma vuol dire che Nicodemo era un dottore della legge, era uno che studiava le scritture, e quindi Gesù ci era rivelato a lui già tramite lo studio amoroso delle scritture. Questo fico è famoso perché c'è un episodio molto strano che vi leggo, e stiamo andando alla conclusione, siete stati bravissimi, e quindi vi darò pure tempo per chiacchierare un po' con me o per farmi domande. Mentre uscivano da Betania, Gesù ebbe fame. Avendo visto da lontano un albero di fichi, che aveva delle foglie, si avvicinò per vedere se per caso si trovasse qualcosa da mangiare. Ma quando vi giunse, non trovò altro che delle foglie. Non era infatti la stagione. Rivolto all'albero disse: nessuno mai più mangi in eterno quei fichi. E i suoi discepoli lo dicono. È un brano molto difficile. Perché? Perché Gesù sta uscendo dalla casa di Maria e di Lazzaro, che noi sappiamo avevano un'ottima cucina. Vi ricordate l'episodio: Marta, Marta, perché ti affatichi così tanto? Si mangiava bene a casa di Lazzaro, e quindi pare impossibile che non gli abbiano dato una buona colazione, almeno un caffè latte con un cornetto, eccetera. Ma Gesù esce con i suoi amici a fare: primo, cerca fichi in una stagione in cui i fichi non sono. fa freddo, siamo a marzo, dice l'Evangelista, metti i fichi, ma ora è settembre, ottobre. Secondo, Gesù si arrabbia con i fichi, vedere uno che si arrabbia con una pianta è un po' strano. Terzo, Gesù maledice una pianta, anche questo è un mimo, è una scenetta che va compresa in questo senso, cioè Gesù sta dicendo nessuno mangi più i suoi frutti. Quali sono i frutti? Ho detto che il fico era simbolo della tradizione ebraica, della legge di Israele. Gesù dice che ormai l'istituzione religiosa ebraica non dà più frutti, da essa non può venire niente di buono. Ecco perché subito dopo Gesù scaccia i mercanti del Tempio. Ricordate quell'episodio, tra l'altro l'ignoranza assoluta di molti giovani sulla Bibbia è vergognosa. Tre sere fa, chi di voi guardava l'Eredità, non so se si ricorda che per 220.000 euro alla campionessa è stato chiesto che cosa Gesù cacciò dal Tempio, e questa rispose, tutti sanno, i venditori, i mercanti, questa rispose i filistei, e ha perso 220.000 euro. Per dirvi come certe cose, l'importanza della Bibbia. Allora Gesù dal Tempio scaccia i mercanti, cioè cosa vuol dire? Purifica il culto, rende il culto autentico secondo la volontà del Padre. Ma uscito fuori, vedete, c'è di nuovo il tema del fico. Passando videro l'albero di fichi seccato dalle radici. Pietro si ricordò e disse, maestro guarda, l'albero di fichi che è maledetto si è seccato. In realtà non ha maledetto niente, ha solo detto nessuno ne mangi più i fichi. Rispose Gesù, abbiate fede in Dio. Se uno dicesse a questo monte, levati e gettati in mare, credendo che quanto dice avviene, ciò vi avverrà. E quando vi mettete a pregare, se avete qualcosa contro qualcuno, perdonate, perché anche il Padre vostro perdona a voi. Allora vedete, doppio riferimento del fico, no? Israele è il fico che ormai non porta più frutti. Quello di Gesù non è una maledizione, è una constatazione. Israele che rifiuta il Messia perde la fertilità. Israele che rifiuta Gesù Cristo secca. Israele che rifiuta Gesù muore. Il fico secco è il Tempio. Ora il nuovo Tempio è il cuore dei credenti che devono portare due frutti. La fede. Se avete fede in Dio potete dire a questo monte, spostati. Nel plano parallelo potete dire a questo gelso, sradicati e gettati nel mare. E secondo il perdono. Perdonare sempre. Il perdonare 70 volte 7. L'amare i nemici. È già difficile amare gli amici, pensate a amare i nemici, benedire quelli che vi maledicono, fare del bene a quelli che vi offendono. Fatemi dire ancora qualche cosa sul sicomoro, visto che siete così bravi, soprattutto con gli agrari, potreste provare a piantare un sicomoro. Il sicomoro è quel famoso albero su cui sale quel tappino di Zaccheo, capo dei pubblicani, che nella folla, nella calca, voleva vedere Gesù. E poiché era basso, dice il Vangelo, non vedeva un tubo, sale su questo sicomoro ed è là che scorge il Messia che viene. Gesù se ne accorge e dice, vengo a casa tua a pranzo, i farisei si scandalizzano, va a casa di un collaborazionista dei romani, di un peccatore, di un impuro, chi è costui che va con i peccatori e che va con gli impuri? E Zaccheo invece poi si converte e diventa un discepolo del Signore. Allora questo sicomoro, che sarebbe il cosiddetto gelso nero, morus nigra, viene considerato un albero di origine egiziana che raggiunge anche 10-15 metri di altezza, che è un sempreverde e che vive per parecchi secoli. Spesso, poiché è un albero ombroso, frondoso, sta ai lati delle strade. Se voi adesso andate a Gerico, i monaci del monastero greco-ortodosso di Gerico mostrano ancora adesso ai turisti l'albero che secondo loro sarebbe stato il sicomoro su cui si arrampicò Zaccheo. È un falso, perché questo albero che fanno vedere è un olivo selvatico, cosiddetto eleario. Attenzione, I sicomori erano estremamente importanti perché si pensava che dal loro siero lattiginoso si potessero estrarre dei medicinali per curare i morsi di serpente, la dissenteria, il mal di testa, il mal d'orecchi e per cicatrizzare le ferite. Poiché è un legno di lunga durata, con legno di sicomoro, già gli egizi facevano i sarcofagi per le mummie. Era altamente usato dall'Egizia, ma qui c'è un particolare che voglio dirvi. Il profeta Amos dice: io non facevo il profeta del mestiere, facevo il pungitore di sicomoro. Io sono sempre stato perplesso di fronte a questa frase e a questa traduzione. Voi che vi interessate di agraria forse lo potete dire a me. Io ho letto che pungendo i fichi di sicomoro non ancora maturi si produce un netto aumento dell'emanazione di etilene, un gas che accelera notevolmente la crescita e la maturazione del frutto da 3 a 8 volte. Se non vengono invece bucati, i frutti non raggiungono il pieno sviluppo e rimangono duri oppure vengono rovinati da parassiti come le vespe che vi nidificano. Ecco perché in Israele una professione molto onorata era quella di pungitori di sicomoro, coloro che pungevano il sicomoro e lo portavano a maturazione. Ultima cosa, non so se tra voi c'è qualcuno che si chiama Susanna. La parola Susanna, o chi conosce qualche Susanna, significa giglio. Il giglio è un'altra pianta estremamente importante in Israele, simbolo della bellezza suprema, tant'è vero che Gesù dirà: guardate i gigli del campo, i quali non tessono, non mietono, eppure e non filano, eppure vi dico neanche Salomone, con tutta la sua gloria, vestiva come il florido. Ultima cosa, l'albero della croce. Allora, una cosa che ho capito soltanto adesso, preparando questa conferenza per voi, già sapevo che i condannati a morte per crocifissione portavano soltanto la parte trasversale, il cosiddetto patibulo. La parte invece verticale era già lì. Ma io non avevo capito perché. Invece, studiando, ho capito questo. I romani sapevano che è molto difficile piantare un palo verticale in modo che stia su, qui c'erano anche i geometri che fanno i loro calcoli, in modo che stia su, sopraggendo il peso di un uomo, soprattutto in un terreno roccioso. Allora sapete cosa facevano i romani? Facevano il contrario. Prendevano un boschetto dove ci fossero tanti alberi e lo dedicavano alla crocifissione. Tagliavano i rami laterali di questi alberi in modo che il tronco verticale restasse lì, spoglio, ma ben piantato con le sue radici. Il condannato portava solo la trave orizzontale che veniva issata e fermata su questi alberi, che erano invece alberi, non erano gli spali che portavano loro. Degli alberi che a questo punto, essendo ben radicati, soprattutto il suolo roccioso, potevano tenere su l'uomo. Ecco perché si parla di albero della croce. Tutti i papi della Chiesa parlano che siamo salvati per via dell'albero della croce. Era proprio un albero di cui avevano tolto le fronde laterali e a cui avevano attaccato il cosiddetto patibulum, cioè questo grande palo trasversale. E allora capite chiaramente perché spesso quando voi vedete un quadro della croce, soprattutto nel Rinascimento, da Giotto in poi, già prima quindi, voi vedete che sotto quest'albero spesso c'è il teschio di Adamo ed Eva. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che se il primo albero era stato l'albero del peccato, perché l'uomo aveva trasgredito al comando di Dio di farsi guidare da lui e aveva preferito invece farsi guidare dalle proprie scelte, questo significa mangiare del frutto dell'albero del bene e del male, ora invece c'è un nuovo albero che è l'albero della croce che ti salva e ti riporta a Dio e ti dà felicità. Ecco perché l'albero della croce diventa per i cristiani la croce, diventa il simbolo della salvezza di un Dio che ci ha amato così tanto da prendere su di sé, su quell'albero, le nostre sofferenze, le nostre paure, le nostre angosce, le nostre ansie, la nostra finitudine creaturale, la nostra morte, il nostro peccato, e portarci nella felicità di Dio. Ultima cosa, e ho davvero finito, spesso si dice che anche il mondo vegetale loda Dio. Faccio degli esempi. Salmo 95: esultino i campi e quanto contengano, si rallegrino gli alberi.